Modem.
Questa situazione disastrosa di quest'anno evidentemente va un po' a compromettere tutto il lavoro degli ultimi anni. Non è semplice. Una situazione come questa non si acquista, ad esempio noi facciamo acquisti per diversi centinaia di biglietti da 1000, verranno comunque a mancare dei redditi alla fine dell'anno per il comune, non si consuma energia, noi consumiamo energia elettrica per circa 100.000 franchi alla cooperativa elettrica di Faido, quindi sono tutte delle entrate per diversi attori sul territorio che verranno a mancare. È inutile nascondersi dietro un dito, il nostro core business è sci, le escursioni con le racchette, con le pelli di foca, è lì che noi riusciamo ad avere anche delle entrate economiche che riescono a coprire i costi, quindi credo che bisognerà sicuramente andare anche nella direzione di una destagionalizzazione, ma penso anche che la soluzione è una sola, quella che hanno adottato tutte le altre stazioni al di fuori del Canton Ticino, è quella di potenziare gli impianti di innevamento programmato che sono la garanzia per poter aprire la stagione tempestivamente.
Benvenuti a Modem, oggi parleremo dell'agoniata Coltrebianca che si fa attendere, di piste da sci ancora chiuse, di stazioni turistiche di montagna che in Ticino stanno attraversando una stagione invernale disastrosa, come ci ha detto nella copertina che abbiamo appena sentito Gabriele Gendotti, presidente degli impianti di risalita di Cari. Una stagione al verde in tutti i sensi, perché senza neve mancano anche le entrate finanziarie di cui gli impianti di risalita hanno tanto bisogno e che generano un indotto importante nelle regioni periferiche ticinesi, un contesto segnato dai cambiamenti climatici con sullo sfondo uno dei grandi nodi da sciogliere, quello della destagionalizzazione. In altri termini, non giocare solo la carta dell'inverno, ma riuscire a gestire il turismo di montagna sulle quattro stagioni. Questo è il tema di Modem oggi. Buongiorno da Alice Pedrazzini alla regia del programma e da Roberto Porta oggi al microfono. Prima di parlare di questo argomento con diversi ospiti, vi proponiamo un reportage dalla Valle di Blegno curato dalla collega Verena Zabo, che ha incontrato commercianti e esercenti e anche la sindaca di Blegno, Claudia Boschetti Straub, e proprio da lei inizia il suo contributo.
Signora Boschetti, se lei dovesse scattare una fotografia del suo comune oggi, che foto sarebbe?
È una foto che sembra primaverile piuttosto che invernale, perché le montagne non sono innevate o solo le cime, quindi non sembra proprio gennaio, ma sembra magari marzo o aprile.
Eppure un po' di neve c'è che scricchiola sotto gli sci e gli snowboard dei ragazzi. Qui a Campoblegno si è salvato il salvabile, con una striscia di neve recuperata dalle cime e grazie all'uso dei cannoni, per la gioia dei bambini, ma con un po' di preoccupazione per il direttore della scuola di sci, Nicola Solari.
È veramente fuori stagione, eh? A vedere questi bambini che sciano su questo fazzoletto di neve fa un po' di tristezza, vedendo com'era l'anno scorso di questi tempi. Tanta la collaborazione con gli impianti turistici, perché andiamo a braccetto a lungo tutta la stagione. Quindi loro si sono veramente dati da fare per poter tenere aperto questa parte bassa a tutti i costi, quindi anche noi di conseguenza siamo riusciti a offrire i nostri servizi naturalmente ridotti.
Da Campoblegno in giù il morale non è proprio alle stelle. Ci fermiamo da Giampaolo Marchi, che oltre a gestire il caseificio Teura è anche una memoria storica della valle.
Gente ne gira meno perché la neve è venuta poi ripartita, per noi in questa stagione non è proprio troppo favorevole.
Non voglio farle i conti in tasca, però se deve fare delle cifre può già dire quanto ha perso rispetto a un anno dove le cose vanno bene?
Ma adesso la cifra non si può ancora dire, perché adesso siamo all'inizio gennaio, magari viene la neve e dopo c'è un afflusso più del normale, quindi c'è sempre il periodo che si guadagna meno e l'altro periodo che magari ti rimpiazza quello che hai perso prima.
Nei negozi di alimentari come la Denner di Olivone il confronto è presto fatto. Rosi De Filippi, gerente della bottega.
Ultimamente c'è poca gente perché
comunque al sabato e alla domenica, bene o male, la gente venendo su a sciare si fermava, faceva provviste o che altro. Adesso c'è un po' di calo.
È difficile fare cifre, soprattutto in confronto con l'anno scorso, perché è stato un anno orribile.
Beh, l'anno scorso, malgrado il Covid, comunque eravamo sommersi dalla neve, c'era veramente tantissima gente. Soprattutto qua è un posto per famiglie, quindi anche le vacanze di Natale, le vacanze di Carnevale, molte famiglie venivano.
Quest'anno rimangono certo gli habitué, ma manca la clientela di giornata e tutti, chi più chi meno, hanno visto calare la loro cifra d'affari, come ci conferma Clay della macelleria Vescovi.
Non è che è calato così molto quest'inverno, potrei dirti un 15%, forse meno. Che sto vedendo è adesso, diciamo per le feste andava ancora, è proprio adesso con l'inizio di gennaio che è molto più calma, quando normalmente noi lavoriamo ancora abbastanza bene.
Non va molto meglio nei bar e nei ristoranti, perché non c'è solo la mancanza di neve. Anna Laura Mariani ha ripreso il ristorante Bottani poco prima dell'inizio della pandemia.
In realtà sto subendo la situazione, ho tirato i remi in barca, nel senso che limito l'orario d'apertura in maniera da limitare le spese. Mi auguro di farcela, avere il mio localino qui in Valle era il mio sogno, spero.
Per Giosia Peroni del Bar Rex i conti sono presto fatti.
Si lavora molto meno, c'è poca gente causa neve e causa Covid. Tanta gente ha paura, non si fida e quindi non si muove.
Si può già dare un'idea di quanto è calata la cifra d'affari per voi?
Siamo più o meno al 40% rispetto agli anni senza Covid.
Come si fa a campare con un meno 40%? Quali strategie bisogna mettere in piedi?
Bisogna solamente avere un po' di vino in cascina e non aver paura a lasciarlo, purtroppo, perché soluzioni non ci sono.
Fra chi propone qualche soluzione c'è il gerente dell'ormai storico negozio di sport della Valle, Donato Sarcinella.
Bisogna diversificarsi, non più pensare solo all'inverno, bisogna essere veramente aperti sulle quattro stagioni. Quindi bisogna veramente cambiare un po' l'ideologia che la Valle di Blegno era solo per l'inverno, per lo sci di fondo, per lo sci alpino, ma siamo nelle quattro stagioni, quindi l'estate, la mountain bike, tutto quello che c'è in giro, le passeggiate, bisogna sviluppare questo.
In ogni caso, la sindaca Claudia Boschetti Straub non si immagina una Blegno senza più stazioni sciistiche.
Evidentemente, visto continuo cambiamento climatico con gli inverni di questo tipo, le stazioni hanno sicuramente ripensamenti, però io trovo che nel nostro piccolo, se si tiene un minimo di attività con una giusta e calibrata spesa e investimento, è qualcosa che il Ticino ha sempre offerto, è qualcosa che senza di loro mancherebbe a tutti.
Fin qui il reportage di Verena Zabo dalla Valle di Blegno, diversi gli spunti di riflessione, gli argomenti sollevati da questo contributo, voci che ci parlano dell'indotto economico generato normalmente dalla stagione turistica invernale per commercianti e esercenti, una situazione di difficoltà quest'anno simile anche nelle altre regioni di montagna del Ticino, perché un po' dappertutto manca la neve. Qui introduco il nostro primo ospite, buongiorno a Simone Beffa.
Buongiorno a tutti.
Benvenuto, lei è direttore della Valbianca S.A., la società che gestisce gli impianti di Airolo, i più estesi del Canton Ticino. Inverno senza neve, siamo ormai oltre metà gennaio, stagione compromessa. Quanto state perdendo? Basterebbe una bella nevicata per rimettere tutto sui giusti binari?
Adesso stiamo perdendo circa, cioè le vacanze di Natale influiscono il 30%, più il tempo passa automaticamente più la percentuale anche aumenta. Speriamo sì, veramente in una futura nevicata, ma la meteo, guardando le previsioni, non è che ci sia molto fiducioso ultimamente. Proprio salvarla è da vedere anche con le vacanze di Natale, di Carnevale, che sono più tardi, se la gente resta la voglia di andare a sciare.
Vi mancano anche le settimane bianche delle scuole?
Sì, adesso anche causa pandemie, paure e quant'altro, purtroppo abbiamo perso anche diverse scuole comuni che venivano a fare la normale settimana bianca.
Questo genera anche un indotto, pensiamo semplicemente alla questione dell'alimentazione. Buongiorno ora anche a Giovanni Frappolli, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Lei è proprietario degli impianti di Bosco Gurin. Quest'inverno che cosa le fa pensare guardando alla gestione della sua stazione di risalita?
Ma mi fa pensare, oramai adesso sono circa 25 anni che giro in questo settore e devo dire che forse di fazzoletti per piangere non ne ho più, perché è inutile piangerci addosso. Ho sentito la vostra introduzione molto, molto positiva, molto costruttiva, le riflessioni di tutti, cioè se manca la neve purtroppo non è che dobbiamo dirci manca solo quest'inverno, mancherà sempre di più nei prossimi 10 anni. Chi vuol capire questo avrà ancora possibilità di riflettere e di dare questo e di inserirsi proprio nel cambiamento della destagionalizzazione che tutti diciamo, ma ce ne sono ben pochi che prendono in mano gli incarti e li portano avanti. Dico questo perché a Bosco Gurin, guardi, io non mi lamento più, ho un difetto nel sistema, che sono l'unico proprietario privato che gestisce questa stazione, gli altri sono i comuni dietro che la finanziano, che coprono i deficit che si produrranno anche quest'inverno, piaccia o non piaccia, l'ha detto bene il signor Beffa di Airolo, lo diciamo sempre, il 30-40% li incassiamo nelle 2 settimane di Natale, quest'anno mancano, pensare di recuperare questa cifra d'affari e automaticamente i ricavi positivi è impossibile, quindi più andiamo avanti verso Carnevale più il deficit sarà sempre più importante. Questo deficit importante, i comuni che sono proprietari di queste 4 stazioni, scusate,
prego.
Potranno coprire questi deficit. Io personalmente l'ho sempre fatto da anni, ma in questo momento chiamo al capezzale i comuni della Valle Maggia che devono decidere cosa vogliono fare quei progetti che purtroppo mi ho in mano io, i progetti più importanti della Valle Maggia, li ho in mano io, ma da solo, adesso l'ho detto, non li voglio più portare avanti. O la politica capisce questo cambiamento climatico, la politica non deve solo imporre, discutere di master plan e di studi che poi alla fine, guardate, che se mancano le persone che vogliono investire nelle zone periferiche e noi 5 stazioni ne facciamo parte, probabilmente il futuro sarà molto, molto incerto. Addirittura posso dire che se la politica non crede in quello che stiamo facendo, quei progetti che dopo magari spiegheremo in dettaglio, il futuro delle stazioni invernali è molto incerto.
E lei voleva, gettare la spugna, adesso a che punto ecco, è con le sue riflessioni?
Allora, l'anno scorso avevo deciso di chiudere e di non vendere la stazione, perché la stazione nessuno la compra, perché chi ci mette le mani nell'usci con il clima che sta cambiando e ci gioca contro? Ma questa è una realtà, quindi dobbiamo assolutamente reagire e portare avanti i progetti estivi e sulle 4 stagioni. L'anno scorso, ma perché? Perché i locali, e quando dico i locali, poche persone pensano di giocare sulla pelle degli altri, vale a dire il patriziato locale ha deciso di chiedere un aiuto finanziario al proprietario degli impianti facendo pagare, immaginiamo, per 3 mesi all'anno 30.000 franchi all'anno i loro terreni. Io ho detto così non si può più andare avanti. Quindi,
ecco, queste sono questioni interne vostre, il patriziato locale non è qua a rispondere.
Non ci interessa.
Quindi, parleremo fra qualche minuto dei progetti di destagionalizzazione, quindi di come rendere attrattiva la montagna anche nelle stagioni calde. Do il benvenuto al nostro terzo ospite, Matteo Milani, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Lei è presidente dell'associazione Amici del Nara. Dicembre le vacanze natalizie sono andate perse, gennaio in pratica anche. Anche se dovesse davvero arrivare la neve, varrebbe davvero la pena riaprire a questo punto?
Da parte nostra c'è certamente tutta la disponibilità del caso. È anche dovuto per il fatto che abbiamo fortunatamente raccolto molto bene nella campagna di vendita delle stagionali. Abbiamo avuto una parziale sorpresa, diciamo così, perché l'anno scorso siamo stati premiati con oltre 42.000 primi passaggi, che sono numeri per noi non consueti, e quindi ci si aspettava un ritorno. I ticinesi, nel bene e nel male della vicenda Covid, definiamola così, hanno deciso di visitare tornare a visitare le nostre regioni anche con una certa frequenza, e quindi si sono accorti che abbiamo delle offerte interessanti che forse avevano anche un po' scordato. E quindi fino a almeno credo la seconda, terza settimana di febbraio noi staremo pronti ad aprire. Per noi questo è un aspetto centrale e siamo sul chi vive in questo senso. Poi, come appunto già anticipava il collega di Airolo Beffa, per il momento non vediamo grandi precipitazioni, a tutti noi serve una buona nevicata e questo ci serve per far partire il nostro personale e predisporsi ad aprire. Però fino alla seconda, terza settimana di febbraio noi stiamo pronti per farlo.
Ecco, lei ha parlato di personale, andiamo ad Airolo. Simone Beffa, voi siete la stazione più grande del Canton Ticino, quanti dipendenti avete e come vengono retribuiti al momento? Insomma, c'è questo problema concreto da risolvere.
Sì, noi abbiamo 40, circa una quarantina di dipendenti sull'infrastruttura e una trentina nella gastronomia. Logicamente la maggior parte ha un contratto ad ore. Purtroppo vengono su chiamata di indennità, ne hanno diritto ben poco se non iscriversi in disoccupazione o quant'altro. Questo è critica, e più il tempo passa e più anche automaticamente stiamo perdendo questo personale, perché logicamente è stato assunto per fare un servizio invernale. Più andiamo verso la primavera, più la gente sta già cercando giustamente altri posti di lavoro, e se anche dovessimo più tarda, più andiamo avanti e personale perdiamo, diventa anche difficile riaprire il tutto con il personale che ci ritroviamo.
Giovanni Frappoli, c'è anche molto personale su chiamata che lavora abitualmente nelle vostre strutture, è un inverno molto difficile soprattutto per loro, più precario del solito.
Certo, dicevo prima, oggi purtroppo io ho una doppia posizione, sono anche proprietario dell'albergo, sono proprietario della casa di vacanza, mi mancano le scuole disdette sulle camere dell'albergo, quindi mi trovo doppiamente penalizzato. Però alla fine bisogna veramente essere molto forti e reagire. Il personale oggi, quello fisso, il cantone ci aiuta con il lavoro ridotto, che però non è che ci porta, vuol dire che garantiamo almeno le persone fisse, che ne ho quindi una quindicina, poi gli altri 25-30 venivano assunti a chiamata, come diceva bene il mio collega prima, e alla fine ce la salviamo in questa maniera. Però io ho visto sabato e domenica, c'era un sole bellissimo, c'era un clima bellissimo, la gente viene comunque, però cerca dei servizi, cercano delle novità. E questo, se non riusciamo a capirlo, il tema che stiamo discutendo oggi ha un futuro molto molto incerto e molto corto. Quindi chiniamoci sul tema, lavoriamo tutti assieme, e lo stiamo facendo con le altre stazioni, perché i progetti che abbiamo sul tavolo, e spero che la Valle Maggia lo capisca, nel mio caso, possa veramente affrontare il futuro senza sempre questi piagnistei che non ci porta a nulla.
Ecco, uno dei nodi da risolvere, da affrontare, lo avete fatto anche in questi ultimi anni, è proprio quello della destagionalizzazione, in altri termini accrescere l'offerta anche nelle altre tre stagioni dell'anno per ridurre la dipendenza dall'inverno e quindi anche dalla neve. Matteo Milani, cosa risponde a chi dice le potenzialità ci sono anche al Nara, ma si è ancora troppo lenti nel giocare questa carta?
Questo è probabilmente il tema centrale. Noi siamo discretamente ottimisti qui nella media bassa Blegno, ma oserei dire nella Blegno in toto, perché è un momento molto importante. Abbiamo sul tavolo dei progetti, direi a misura di valle, piuttosto solidi. Che
ecco, ci faccia un esempio concreto di progetto.
Per esempio c'è il progetto Campo 360 gradi, che tra l'altro è un progetto che sta camminando già da qualche mese. C'è il Sun Village ad Acquarossa, un un investimento che fa riferimento a un insediamento di carattere turistico piuttosto importante ai piedi del Nara, e anch'esso è in circolazione presso gli uffici del cantone. Stiamo attendendo la licenza di costruzione, e questo naturalmente è per il Nara una risorsa, è complementare, assolutamente complementare, e quindi la politica deve agire con grande pragmatismo. Noi abbiamo necessità di essere concreti, ci serve anche un'azione per quello che riguarda la pianificazione, che spesso ci ferma e ci blocca. Noi siamo assolutamente pronti a fare questo scatto. Abbiamo anche il tema della mountain bike, come anticipava un commerciante locale, che al Nara è ritenuto una carta centrale. Il comprensorio del Nara è valutato da degli esperti di taratura internazionale un comprensorio pregiatissimo per questo tipo di offerta. Abbiamo già qualcosa che è assolutamente interessante come offerta, ci serve un pacchetto per completare ed attirare famiglie, altri tipi di fruitori, e a quel momento, ecco, potremmo, come dire, avere finalmente dei numeri che ci sostengano anche durante l'estate. Però siamo piuttosto pronti.
Ecco, Simone Beffa, vediamo, sì, andiamo da Airolo, al Nara dicono di essere pronti, voi state facendo abbastanza sulla destagionalizzazione. Insomma, la pandemia ha fatto capire quanto la gente abbia voglia di montagna, c'è modo di sfruttare questo slancio che viene dagli ultimi due anni.
Sì, noi stiamo con i progetti, stiamo continuando con i famosi trail della mountain bike, ci sono veramente dei bellissimi percorsi downhill, siamo in questo momento gli unici in Ticino ad avere un'attrattività del genere, puntiamo a portarla avanti anche su più settori di questo mountain bike. Poi abbiamo sentieri, si pensasse di sentieri didattici e attrazioni anche per le famiglie, sempre come parchi giochi, sempre, perché ci sono sempre più famiglie che vengono a trovarci, o anche c'erano dei tubing, che sono dei percorsi ancora a scendere e quant'altro. Logico, noi siamo anche adesso entrati, siamo nuovi nel gruppo, e di idee ce ne sono tante, logicamente. Bisogna vedere, come diceva il collega, anche la politica e tante altre cose come possono venirci incontro per poter portare avanti tutte queste belle idee e renderle fattibile.
Lei è neo direttore degli impianti di Airolo, mancanza di neve, di questo stiamo parlando, più efficacia nella gestione e destagionalizzazione degli impianti. Saluto ora un altro ospite, Luca Iardini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
Lei è direttore degli impianti di Cardada, voi da qualche anno il passo della destagionalizzazione lo avete fatto, avete chiuso le vostre piste di sci, come stanno andando le cose? Vi dispiace aver compiuto questo passo o era necessario farlo?
Ma innanzitutto era un passo necessario. La stagione invernale a livello sciistico era gestita dallo sci club locale, che chiaramente con la mancanza della neve, un anno sì, tre anni no, era necessario fare una riflessione. È stata fatta, la Cardada ha preso in mano tutto quel che era la parte invernale anche con lo sci, ha cominciato a smantellare la sciovia Vegnasca per poter chiaramente girare un po' la pagina del libro. È una storia che si conclude, peccato, perché era comunque una destinazione apprezzata dai locarnesi. Però dobbiamo guardarci in faccia e guardare un po' la realtà.
Il pubblico come ha reagito?
Ma il pubblico ha reagito molto bene, perché tre anni che non si scia più, tre anni che abbiamo un incremento di affluenza, abbiamo delle nuove attività, la montagna è la montagna dietro alla città, quindi fruibile nelle quattro stagioni da sempre, e sono quattro stagioni che nell'inverno può esserci la stagione invernale con la neve, quindi si sale, si va a racchettare, abbiamo delle ottime offerte per dei sentieri da percorrere con le racchette, abbiamo dei parchi slitte, se non c'è la neve è come essere in autunno, quindi si sale, si va con la mountain bike, abbiamo dei percorsi, e Airolo non è l'unica stazione ad avere dei percorsi, noi siamo nella mobilità lenta col percorso 397 e questo ci permette di avere un attimino la clientela d'oltre gottardo che d'inverno si trova chiuse le varie destinazioni dedicate alla mountain bike, e quindi noi possiamo veramente lavorare su questo settore, sull'escursionismo. Quindi è come essere in autunno, si può usufruire di tutti i sentieri che la montagna offre, e la gastronomia. Family destination, abbiamo delle attrattività anche per le famiglie, quindi il parco giochi, un percorso ludico, abbiamo il percorso sensoriale, Swing in the World, quindi le offerte non mancano e vediamo che la strada è quella giusta.
Cioè ci vuole creatività e fantasia. Lo sci però per voi non era un settore preponderante, questo ha facilitato un po' la chiusura di questo settore?
Sicuramente ha facilitato. Lo sci portava quel 5-6% dell'intero fatturato della nostra azienda, noi lavoriamo forte da aprile fino a fine ottobre, la destinazione Locarno è una destinazione primaverile, estiva e autunnale, quindi è lì che si lavora molto bene. L'inverno però per noi diventa sempre più importante e vorremmo comunque aumentare il cambiamento climatico in positivo.
Quindi una stazione che aveva il 5-6% dedicato allo sci, Giovanni Frappolli, lei è da un quarto di secolo in questo ambito, lo sci deve rimanere, diciamo, il core business, come ha detto Gabriele Gendotti nella nostra copertina iniziale?
No, assolutamente. Di fronte agli scenari che anche Meteo Svizzera e gli specialisti stanno dicendo, tra 10 anni metterò in dubbio anche la neve a quota 2000-2400 metri, questo lo vediamo. Quindi dobbiamo assolutamente, quello che ha detto Iardini di Cardada, lo possiamo fare tutti noi, abbiamo un territorio bellissimo, il Ticino può dare tutto, mountain bike, parchi giochi, ma ci ripetiamo sempre. Io lassù adesso sto spingendo tantissimo con l'apertura della Valle Maggia, quindi non è un progetto solo di Bosco, l'apertura della Valle Maggia per andare a tingere a un mercato nuovo che è il Piemonte. Se non abbiamo il coraggio di dire queste cose, io lo dico sempre, chiudiamo anche Bosco Gorin. Io sono disposto non a chiudere perché manca la neve, ma perché non c'è coraggio e una parte dei locali si mettono sempre contro. Questo lo diceva anche al Nara. Se uno vuole fare il percorso del mountain bike, il cantone deve sostenerli fino in fondo, non deve mettersi di traverso qualsiasi persona, perché altrimenti c'è da una parte la politica che dice bisogna investire con la nuova politica regionale su queste regioni, dall'altra parte la pianificazione, i locali eccetera ostacolano sempre queste cose. Guardate che se queste cose non vengono affrontate seriamente avremo difficoltà, quindi io sono ancora positivo, sto portando avanti dei progetti propriamente mirati sulle quattro stagioni, primavera, autunno e non solo l'estate. Quindi la neve per noi, se siamo capaci a giocarla bene, è un elemento in più, ma non è più la parte principale del gioco che stiamo facendo.
Con Matteo Milani abbiamo sentito problemi politici, burocratici, la politica, il governo, il Gran Consiglio vi chiedono anche di unire le forze, per esempio di coordinare meglio gli sforzi di marketing, di promozione. Come stanno andando le cose su questo settore, che è un settore importante? Qui la politica vi tiene d'occhio, altrimenti rischiano di saltare i sussidi futuri.
Assolutamente, noi ci stiamo mettendo in rete in modo direi piuttosto efficace da 2 anni a questa parte. Siamo finalmente riusciti ad intrecciare alcuni nostri interessi e a condividere dei costi che avevamo singolarmente. Abbiamo iniziato all'interno dei nostri territori, noi con Campoblegno, la Leventina fra di loro, Frappolli è un po' disgiunto in questo senso, ma abbiamo comunque un progetto per un centro di competenze che è piuttosto avanzato, il ormai famoso gruppo di Inverno in Tasca si è rigenerato e sta lavorando molto bene in questo senso.
Quindi c'è anche il tema della prevendita degli abbonamenti.
Per esempio, non solo, ci sono tutta una serie di costi che noi abbiamo che possiamo condividere e sicuramente comprimere. E qui posso assicurarvi che c'è del lavoro che si sta facendo già da diversi mesi e il tema è affrontato in modo molto serio. Quello che concerne i sussidi è anche appunto, e tutto è collegato, i sussidi sono vitali per noi, ancora di più nell'attesa di fare questo scatto della destagionalizzazione. Considerate che in un calcolo prudenziale un franco ha un effetto di 10 volte tanto. Un franco di sussidio può riportare sul territorio 10 franchi di ricadute, qualcuno dice addirittura fino a 14. Quindi rendetevi conto, sono soldi assolutamente ben spesi che noi dobbiamo utilizzare e utilizziamo nella manutenzione, che poi ha anche un effetto sull'aspetto della sicurezza.
Quindi un effetto politica, moltiplicatore.
Assolutamente, la politica ci deve sostenere in questo a spada tratta e noi dimostreremo che siamo seri, come lo siamo stati fino ad oggi, nel dare poi un ritorno sul territorio.
Sì, ricordo che il Gran Consiglio ha varato in ottobre un credito quadro di 5,6 milioni di franchi. Mancano ancora pochi minuti al termine della nostra puntata di oggi. Diamo uno sguardo anche al cielo, perché da lì potrebbe arrivare la neve. Marco Gaia, buongiorno anche a lei, il nostro ultimo ospite di oggi.
Buongiorno a tutti.
Lo ricordo, lei è direttore di Meteo Svizzera Locarno Monti. Una prima domanda: inverno anomalo oppure un tipo di inverno a cui dobbiamo abituarci sempre più frequente sarà?
Allora, l'inverno attuale è decisamente eccezionale. Così poca neve, così poche precipitazioni capitano veramente molto molto di rado. Nei nostri archivi bisogna ritornare all'inverno 89-90 per avere una situazione simile. Detto questo, però, l'inverno è da sempre la nostra stagione con poche precipitazioni e in particolare per quanto riguarda la neve sarà un futuro, come già stato detto, che ci dovremo affrontare e a cui dovremo adattarci, un futuro in cui la neve non sarà più assicurata. Ma non perché vedremo degli inverni così eccezionali come questo, ma perché il trend generale va verso degli inverni più corti, la neve arriverà dopo, se ne andrà prima, con dei minori quantitativi a bassa media quota e degli inverni anche più caldi, e quindi sarà anche più difficile poi fare la neve artificiale.
Ecco, quindi cambiamenti climatici al centro di tutto questo.
Assolutamente sì, quelle che sono le prospettive, gli scenari tengono proprio conto delle nostre conoscenze sui cambiamenti climatici. La variabilità meteorologica è molto presente nella regione alpina, quindi avremo ancora degli inverni con magari la neve, mezzo metro di neve fino a Locarno, fino a Lugano, con un buonissimo innevamento sulle Alpi, però saranno delle eccezioni, diventeranno meno frequenti. E da quello che capisco, per la sopravvivenza delle stazioni sciistiche non sono le singole punte che contano, ma è la possibile continuità, e questa viene messa veramente in dubbio coi cambiamenti climatici.
Quindi incertezza dell'innevamento. Un'ultima domanda, Marco Gaia: domani nevica in Ticino, perlomeno nelle valli, l'inverno inizia davvero?
Purtroppo no, è una spolverata, si parla di 1-5 centimetri, quindi non porta assolutamente la soluzione alla mancanza della neve, e le previsioni, diciamo, settimanali per le prossime 2-3 settimane purtroppo non mettono nulla di interessante all'orizzonte da questo punto di vista.
Simone Befa, previsioni non proprio incoraggianti, cosa dire dell'innevamento artificiale? Perché potrebbe essere una soluzione, ma anche questa richiede delle condizioni specifiche per poter essere attuata.
Sì, ci vuole delle condizioni. Noi abbiamo le altezze che intanto lo permettono ancora, logicamente bisogna anche avere l'infrastruttura, e questo è il punto principale.
E anche questi sono dei costi.
Esattamente.
Ultima domanda anche a Matteo Milani sull'innevamento artificiale, il suo punto di vista.
Noi attualmente al NARA abbiamo unicamente dei cannoni mobili, però ci rendiamo conto che forse dobbiamo organizzarci per poter assicurare nella parte bassa una copertura. Non molto tempo fa ho seguito un interessantissimo programma che trattava sulla tecnologia di questi cannoni, che qualcuno che li tratta da anni si sta già occupando del fatto che le temperature si modificheranno e quindi saranno necessarie delle attrezzature che si adattano a questo cambiamento climatico, e sono già sul mercato, quindi bisogna considerare anche questo aspetto.
Quindi c'è uno sviluppo tecnologico anche da questo punto di vista. Noi siamo
davvero
in conclusione. Ringrazio i nostri ospiti per aver partecipato a questa puntata di Modem, Modem che torna domani. Ora il microfono ai colleghi dell'informazione.